vescovi, presbiteri e diaconi, la struttura dirigente della prima comunità cristiana, un collegio, non una gerarchia, sino alla fine del primo secolo. Il vescovo diventerà il capo, ma ora potremmo usare come paragone il consiglio direttivo di un'associazione, peraltro si tratta proprio di un'associazione di tipo privato, non diversa da quelle che si occupano di sport o altre attività. E il vescovo, che diventerà sicuramente presto il presidente, in questi primi tempi, ha piuttosto la funzione, diciamo, del proboviro, oppure del revisore dei conti. I conti che invece, ecco, qui le mansioni sono definite sin dall'inizio, vengono tenute dal diacono, quello che si occupa delle cose materiali. Questo è il modello di comunità che si espande nel corso del primo secolo e poi sempre più fitta soprattutto in Oriente, più distanziati i centri che possiedono una o più comunità cristiane, perché all'interno dei centri maggiori i gruppi possono essere diversi e ciascuno con i suoi presbiteri, forse anche con il suo o i suoi vescovi nel primo secolo, ma successivamente, quando la figura del vescovo diventerà la figura apicale della comunità, la raccomandazione sarà quella: un solo vescovo per una sola chiesa, onde evitare comprensibili guai. E guai che si sono verificati, altrimenti la norma, i concili non si sarebbero preoccupati di mettere i puntini sulle i, un solo vescovo sposato ad una sola chiesa. Comunque, comunità cristiane che da Oriente ad Occidente, attraverso le strade dell'impero, si espandono, si moltiplicano in modo del tutto spontaneo. E così sarà sino alla fine del IV secolo. Non c'è un programma di diffusione, una diffusione programmata. Certo, gli apostoli sono andati a predicare con l'intento di convertire, di raccontare, testimoniare dunque, attirare seguaci. Successivamente sarà piuttosto lo spostamento di persone, saranno gli spostamenti dovuti al commercio, saranno le testimonianze di singoli, gli incontri casuali, piuttosto le strade attraverso le quali questa variante, questa nuova religione, religio nel senso di una credenza che unisce, che viene da Oriente di tipo monoteistico, come quella ebraica, e come altre che fra secondo e terzo secolo, anche Occidente, venendo da Oriente, stanno guadagnando grande popolarità. Ecco, e in questi modi casuali ed anche, tutto sommato, sfruttando la crescente popolarità che i culti di tipo monoteistico stanno acquistando nell'impero, che il cristianesimo si espande in concorrenza con gli altri culti di tipo monoteistico, in primis gli ebrei, con cui sorgono i primi forti contrasti che noi vediamo documentati dalle lettere di Paolo e dagli Atti degli Apostoli già per il primo secolo che successivamente ancora nel secondo sono documentati dalla letteratura cristiana di intenzione polemica nei confronti dell'ebraismo, ricambiata peraltro dall'ebraismo e che vede nei cristiani una deviazione, diciamo pure un'eresia. Altri culti, quali? Il solo invito, ad esempio, culto che sarà molto caro allo stesso Costantino che fino alla fine, dopo aver dichiarato il cristianesimo religio licita e averlo favorito in tutti i modi, continuerà privatamente ad avere simpatie per questo culto che gli è sembrato e gli sembra particolarmente adatto sia alla fortuna, a propiziare la fortuna degli eserciti, sia ad essere un culto adeguato per uno Stato centralizzato il cui potere sta diventando sempre più assoluto, anzi lo è, con l'impero è diventato di fatto un potere assoluto. L'esercito ha simpatie per il dio Mitra, un altro concorrente. Ecco, in questo contesto il cristianesimo si espande e può espandersi, a dispetto del fatto che il primo, il secondo, il terzo secolo, poi soprattutto sino agli inizi del quarto vengano definiti, siano passati alla storia come l'età delle persecuzioni. In realtà il contesto romano, perché i confini dell'impero con scarse eccezioni sono i confini di quella diffusione, l'impero romano è tollerante nei confronti di tutti i culti che non presentino le caratteristiche di culti che inducono i loro seguaci a compiere dei reati. Esiste, certo, un culto di Stato, esistono culti che godono di maggiori protezioni, le cui cerimonie sono cerimonie che ufficialmente propiziano le fortune dell'impero, i culti tradizionali di Roma e del Lazio in primis, ma anche alcuni di quelli ereditati dalla Grecia ed altri culti ancora. Nei confronti del cristianesimo, quando per gran parte di questi secoli secondo e terzo, sino alla seconda metà del terzo secolo, il punto non sarà il fatto che si tratta di un culto diverso da quelli ufficiali dello Stato. Il punto è che nei confronti dei cristiani vengono avanzate accuse che tendono a rappresentare il cristianesimo come una religio nefasta, una religio criminale. I cristiani commettono reati, commettono atti immondi, uccidono bambini, sono superstiziosi e criminali, questa è l'offesa, e da questa offesa apologisti come Tertulliano, che vive tra secondo e terzo secolo, difendono i cristiani. I cristiani devono, questi scrittori, Giustino, Tertulliano difendono i cristiani sul piano giuridico nei confronti di chi li accusa, sul piano filosofico, impugnando gli strumenti della conoscenza delle scritture quando si tratta di contestare le accuse che vengono dal mondo ebraico. Bisognerà aspettare la seconda metà del III secolo, le ultime grandi persecuzioni, per vedere da parte dello Stato una sorta di generale censimento dovuto al fatto che occorre compattare un impero fortemente provato sia sul piano militare da alcune sconfitte e sia sul piano economico da una fortissima crisi nella seconda metà appunto del III secolo. E imperatori come Diocleziano riorganizzano le strutture dell'impero, diocesi e province, e chiedono ai cittadini di dare prove pubbliche della loro lealtà bruciando agli imperatori. Ecco, in quel periodo e in quell'occasione assistiamo alle prime persecuzioni generalizzate, non episodi legati a questa o quella città, gli episodi di cui parla, è quella che dal punto di vista del racconto storico è grosso modo l'unica fonte di cui disponiamo. Eusebio da Cesarea, che della storia dei cristiani, della storia della Chiesa, parla all'indomani della rivoluzione costantiniana, quando i cristiani hanno potuto cominciare, grazie a un imperatore, a stare tranquilli, anzi si trovano nella condizione di essere progressivamente sempre più favoriti e destinatari di donativi e privilegi. È interessante leggere una delle poche fonti di non cristiane degli inizi del II secolo che ci dicono il modo in cui un non cristiano, non particolarmente ostile, si tratta di Plinio il Giovane, è un funzionario dell'impero, si trova in Bitinia, governatore del Ponto e della Bitinia, scrive all'imperatore Traiano per ricevere indicazioni sul modo da comportarsi nei confronti dei cristiani. Testo tradotto si trova nella lettera 96, nella raccolta delle lettere di Plinio il Giovane, questo funzionario, decimo libro. È per me abituale, Signore, riferire presso di te tutti i problemi sui quali ho dei dubbi. Chi infatti può meglio sorreggere la mia esitazione o colmare la mia ignoranza? A istruttorie sui cristiani non ho mai partecipato, perciò non so che cosa e fino a che punto di solito si punisca o si indaghi. La legge non ha parlato ancora dei cristiani, ci sono stati degli episodi. Né poco mi sono chiesto se ci sia una qualche differenza tra le età, oppure se persone per quanto giovani non differiscono per nulla da quelle più adulte, se si conceda perdono al pentimento, oppure se a colui che è stato certamente cristiano non giovi il fatto di aver smesso, se si punisca il nome stesso anche se è libero da reati, oppure i reati connessi col nome. Insomma, non sa che pesci pigliare. si accusano i cristiani di essere cristiani e questo sembra implicare che facciano cose improprie o addirittura compiano dei reati, però a lui non risulta. Nel frattempo, nei confronti di coloro che venivano deferiti a me come cristiani, ho seguito questo comportamento, insomma, è bersagliato da denunce. Ho chiesto loro direttamente se fossero cristiani. A quelli che confessavano, ho chiesto per la seconda e la terza volta minacciando la condanna a morte. Coloro che perseveravano, ho ordinato che fossero condotti a morte. Né infatti dubitavo che qualunque cosa fosse quello che confessavano, dovesse certamente essere punita la caparbietà e inflessibile ostinazione. Ecco, certo che per il funzionario di un impero che ha fatto del diritto, la sua cifra principale è un atteggiamento piuttosto discutibile, e probabilmente sembrava anche a lui discutibile se chiede lumi all'imperatore, perché non se la sente di andare avanti così nell'incertezza.